l'atto di mangiare, no? Cioè tu hai capito cosa ho fatto, in sostanza di lavorare sempre sul tema del cibo in generale, cioè partendo da agricoltura, caccia, pesca, zootecnia, cioè categorie molto lontane dal piatto della matriciana, capito? Però voglio dire, poi tutto alla fine finisce nel piatto dove uno mangia. Lì io ho fatto tutta una serie di cose, che stamattina proprio mi sono svegliato e ho detto fammi vedere quelle cose che posso riferire al cibo. Due pagine intere di cose, che non ho fatto altro che parlare di cose relative al cibo, in quanto però legate all'atto produttivo dell'Agricola Cornelia, questa bizzarria di aver fatto questa società che era in sostanza appunto una scusa per immaginare, tanto che il libro americano che tu hai letto si chiamava appunto How to Imagine, no? Quindi se mi interrogasse sul cibo, siamo qua fino a Natale a raccontarvi tutte le cose che ho pensato, fatto, inventato, eccetera. Se invece dobbiamo parlare a domande precise, allora domande precise.
Ecco, sì, no, infatti si fa così. Infatti cominciamo con una domanda abbastanza semplice, forse. Primi ricordi di cibo?
Quindi cominciamo appunto un discorso. Mi ricordi di cibo? Molto lontane e molto indifferenti, senza nessuna particolare sensazione memoriale. Avevo una madre che cucinava in maniera molto semplice, perché sono nato in anni che erano poi gli anni della grande carestia del fascismo, cioè, stamattina era colazione, mi tingevo un biscotto Gentili dentro il caffè e domandavo a Carla, dico, sono io che ho introdotto in questa famiglia i biscotti Gentili, non è vera frase, già mio padre, discussione così. Guarda, quando io ero bambino, mia madre si mangiava lo sfilatino, sai cos'è? Il pane con sopra eventualmente marmellata. Non si compravano i biscotti, i cioccolatini non esistevano. Cioè era un momento in cui il cibo dei ricchi era una cosa, il cibo della gente normale, perché poi non era la mia famiglia, era così particolarmente miserabile. Cioè, ecco, mi ricordo appunto che quando mio padre e mia madre erano divorziati, vivevo con mia madre, quando andava da mio padre si mangiava l'arrosto di vitella, c'era un cameriere che serviva le cose, la vaschetta per lavarsi le mani, per avere la frutta, cose così. A casa di mia madre non sono più semplice, faceva la cucina a lei, noi mangiavamo. Ricordi? Quindi anche qui. Invade l'aneddoto come sempre, no? La storia personale del rapporto del cibo è molto qualsiasi. Non ricordo in particolare di aver assaggiato una sostanza che ricordassi in particolare. Questa differenza tra la cucina materna e paterna. Questo è il mio padre a quei tempi, il personaggio.
Entrambi romani?
Entrambi romani. Quindi con tutto il dietro della terminologia romanesca, se vuoi. Mio padre era un cultore, una volta c'era un attore, si chiama Cesco Basigio, non so se tu lo sai, era un bravissimo attore veneto. Era amico di mio padre, si venivano già dopo la guerra, quando io ero già grande, tornato dalla guerra. E questo Basigio si peccava di fare la cucina veneta, e veniva a casa nostra, preparavano delle cose, mi ricorda la un'onorata lardellata con prosciutto. A me mi dava sempre fastidio, scusate, a parte l'orata, lardellare l'orata con prosciutto. Però mio padre faceva un po' finta di essere un cultore, anche lui era figlio di una famiglia semplice, un ufficiale, che ha fatto la fame al tempo che era rimasta vedova la madre. Però faceva il gran signore, che mi piaceva allora avere il cameriere. Ricordo, quando mio padre rimaneva solo d'estate, questo cameriere si chiamava Medardo, non proprio da cameriere, faceva la cucina lui, era stato cameriere a bordo di un grande yacht dei San Severino, che parlava sempre. E ricordo questo brodo fatto da Medardo con dentro un pezzo del Corriere della Sera, che si era dimenticato pezzo di giornale nel brodo, quindi molto elegante, con i guanti bianchi, lo serviva. Altra domanda, perché la memoria, vedi, sta venendo addosso a noi.
C'è un pranzo, una cena tipica, quando lei era piccolo? C'è insieme con la famiglia a tavola ogni sera, oppure, cioè, come funzionava pasto tipico?
La cena di mia madre, ecco. Io sono rimasto, nelle mie tracce mnestiche dei miei organi interni, l'amore per il brodo di dado, che adesso è pericoloso perché c'è dentro il glutamato, ci sono anche dei dadi qua. Perché tutte le sere, da bambini, noi mangiavamo il brodo di dado con pastiglia dentro, e poi all'inizio un caffè latte con queste fette di pane, eccetera. Poi c'è stato una specie di sommovimento politico contro mia madre e mio fratello, perché avevano chiesto assolutamente di mangiare un'altra cosa che non fosse il latte con lo sfilatino. Allora a quel punto è stato introdotto l'uovo al tegamino, una conquista importante. Allora mangiavano su l'uovo al tegamino col pane invece delle lenticchie di pane nel latte. È stata una notevole vittoria, ampliata poi dopo, ricordo, con una sottile fettina di caciocavallo. Conosci il caciocavallo?
No.
Vedi?
Cioè, vabbè, è un formaggio molto saporito.
Formaggio buono, saporito, normale, direi.
Salato.
Questo mi ricordo, il cibo. Poi l'andata da mio padre, allora c'era appunto questo cerimonio. Mio padre aveva una moglie molto più raffinata di mia madre, perché era una famiglia fiorentina che si dava molto tono, il resto. E allora c'erano anche cibi appunto sempre di buon sapore, la ricordo così, ecco. Niente in particolare sì. Traumatico.
Allora le verdure, le carni, tutti i cibi, di dove sono venuti?
La carne?
Sì.
Qual è un mio?
C'era un orto, un mercato di vicino, i contadini intorno?
Aspetta che io mi metto il mio apparecchio, che tu parli con una voce che sento poco.
Ah sì.
Ci vuole un aiuto per sentire bene. Sono schifosissima di Gigi.
Questa hai già visto?
Tutte le cose che si introducono nel corpo hanno un che di osceno. Quindi gli occhiali li metti così, no? Questo li introduci dentro e fa subito pensare a qualche cosa di meno pulito.
Sì, sì.
Però,
ecco,
ripeti.
Ecco, stavo dicendo.
Questo è Carla.
Vado io.
Apri tu.
Tutti i cibi, le verdure, le frutte, i carni, dove sono venuti? Cioè, c'erano i contadini in giro, c'era un orto, mercati?
Si faceva la spesa di cose, le verdure ci sono sempre state in Italia, non ricordo particolari verdure attraenti nella cucina di mia madre, ma le insalate, penso, non mi sono mai piaciute, devo dire, da bambino, non mi piaceva affatto la verdura. La frutta era anche molto sempre all'italiana, gli aranci. Insomma, non credo che ci fosse una carenza, ma allora non c'era la tendenza che ai bambini bisogna fare mangiare la frutta che gli fa tanto bene, per niente, capito? Mio padre, che pur essendo lontano, appunto separato, quando ti vedeva diceva, sei un po' pallido, allora ti farò una cura. E aveva una specie di tentazione sadica di fare l'iniezione ai figli. E mi ricordo che andavamo in questa sua casa bellissima, allora abitava ai Parioli di Bertolone, faceva delle iniezioni di fantasia di un prodotto che ha acamonina fosforata. E mi ricordo che stavamo noi, io col sedere nudo, e lui che tentava di fare questa iniezione, ma si era dimenticato di togliere dal lago un filo di ferro che c'è sempre, no, c'era allora, non si era accorto che il lago era ancora, il mio sedere, avevo un grande rispetto al mio padre.
Ciao Carla, come va?
Bene.
Abbiamo iniziato questa intervista.
Conoscete sì.
Sì.
Siamo arrivati alla direzione di mio padre di H-ammonina fosforata. E quindi...
E dei ricordi di cibo.
Non c'era nessun amore per dire mangia la frutta che ti fa bene. No, ti faccio l'iniezione di H-ammonina fosforata. Non so perché. Follia. La verdura c'era sempre, mercati, si andava...
Da mercati?
Chi, mia madre che facesse la spesa lei, no? Ogni tanto c'erano un uomo che veniva dalla provincia con una valigia con dentro le uova. Si chiamava l'uomo delle uova, una valigia fatta così, come me la ricordo benissimo. Si comprava le uova, venivano fresche dalla campagna. Soldi pochissimi, pochi soldi. Perché noi vivevamo di un assegno, allora non c'erano le prati, cioè c'erano le pratiche di divorzio, però favorivano assolutamente l'uomo, non c'era una cosa a difesa e tutela del coniuge, eccetera. Tanto che mia madre per divorziare è stata costretta a diventare cittadina ungherese, ed è diventata ungherese perché il divorzio era, si poteva trascrivere il divorzio straniero in Italia. E questa mia madre, appunto, sapete, invece di prendere a calcio e a sedere mio padre, come sarebbe stato giusto, è diventata ungherese per accettare la cosa. E l'assegno era miserabile, così. Uno stava in una casa che lui aveva comprato per sé. Noi, infatti, quando durante la guerra abbiamo dovuto lasciarla, non abbiamo potuto l'aveva fatto occupare, diciamo, ma l'abbiamo potuto avere perché è intestata al professor Barucchello, che aveva già ville dappertutto, eccetera. Mia madre non c'era nemmeno a casa. Questo non c'è. Però. C'entra sì nel senso una vita modesta, quindi queste cose che tu chiedi, sempre in chiave più che minore, chiave così,
sì.
Molto elementare.
Poi mi interessa molto primi esperienze con l'agricoltura, per capire un po' dopo come è iniziato agricola.
Allora, mio padre aveva proprietà agricole nelle Marche, in più posti. Uno si chiama Monturano, l'altro Grotta Zolina, nella periferia di una cittadina molto carina che si chiama Fermo, provincia di Ascoli Piceno. Questi contadini allora erano al regime di mezzadria, sai cos'è la mezzadria? Cioè si faceva tutto al 50%, però in realtà il padrone pagava tutto e si metteva in tasca, come sempre così. La mezzadria è stata poi abolita perché era una cosa che non si capiva a chi convenisse, era un po' fonte di liti, eccetera. Allora, il nostro contatto con l'agricoltura era questo: andiamo a fare il pranzo da contadini. Allora, con mio padre, sempre in macchina, mio padre era uno che guidava bravissimo, cioè aveva sempre avuto delle macchine da corsa, andava a scuola quando ero piccolissimo con un Alfa Romeo. Bellissima, aveva 750 le capottavie, e lui camminava così, pigiava le varette, sosteneva che questo faceva bene al motore, oppure che riduceva i consumi, no? E noi bambini, tutto questo fumando il sigaro toscano. Allora, la memoria di questa andata in campagna, tanto queste gite, mio padre era un tipo con la barba, così, un personaggio molto imponente, eroe della guerra, tutto il resto, fascista naturalmente. Andavamo e arrivavamo a queste, che era il pranzo dei contadini, cose favolose, quindi allora, veri polli, veri cose, tutto giusto, no? Salumi marchigiani sono squisiti, la tradizione di salumi, no? Si fa il ciauscolo, si fa. E mangiavamo queste cose. Al tempo stesso lui andava a vedere i campi e noi camminavamo con i sandali, perché venivamo dal mare, la casa, diciamo, base era in un altro paese, un villone gigantesco che era però della moglie di mio padre, la seconda moglie di mio padre, una casa di settecentesca, di 30-40 stanze, con un bosco di giardini botanici, una cosa assolutamente pazzesca. I miei nipoti, cioè i figli di questa sorella che era figlia di questa seconda moglie, hanno poi venduto ed è diventata la villa comunale, la sede del comune di questo paese, si chiama Porto Sant'Elpidio, che è un posto dove adesso regna il signor Della Valle, che è un grande finanziere, che è proprietario delle scarpe Tod's. So se...
sì, sì.
Allora, è un paese di scarpe. Ed è diventato una cosa bellissima, io non l'ho mai più visto. Si passa sull'autostrada, c'è un'indicazione, Villa Baruchello, si chiama così. Allora, cosa particolare bizzarro, 10 anni fa, questi hanno scoperto che un Baruchello era anche artista, gli è venuta l'idea di dire, perché non vuol fare una mostra di Baruchello nella Villa Baruchello? E ho detto, ma perché no, no? Facciamo queste cose. Allora abbiamo preparato appunto un progetto sulle scarpe, cioè perché è la scarpa così che mi piaceva pure. Comunque la villa sta là, c'è tutto un centro per la traduzione simultanea delle cose. Ma la serie, con i marchigiani sono gente serissima che fanno le cose.
Ma queste visite ai contadini?
Ecco, allora, scusa, finisco.
Sì, sì.
Andavamo con queste scarpe da mare nei campi in cui c'erano queste stoppie, cioè il grano tagliato. Mi ricordo appunto il polo arrosto legato all'idea della ferita fatta camminando in mezzo al grano, perché le scarpe non erano scarpe da contadini, particolari di della compra. È quello.
Però sembrava una vita dura, una vita piacevole, cioè la vita del
pensato era una vita assolutamente pazzesca, nel senso che mio padre non soltanto aveva...
No, dei contadini.
Dei contadini, dico.
I contadini se la cavava
bene. Sì, a lei sembrava una cosa piacevole o sembrava una cosa durissima? Tipo
fare il contadino?
Sì,
no,
quel lavoro.
No, gente simpatica. I marchigiani sono gente formidabile, si faceva tutto. Facevano anche il loro vino. Allora si beveva un vino sgradevolissimo, che è il vino cotto. Cuocevano il vino per dargli la... Era una specie di vino marsalato che dura nel tempo, non c'è bisogno di sterilizzarlo, di mettere fare la... una cosa molto sbrigativa. Quindi il vino faceva il pane, formidabile, senza sale, sempre pane con tradino. Le carni erano tutte carni di animali di pollame, però quando si uccideva il maiale, loro facevano il maiale per loro, il maiale per il padrone anche, no? Allora, facevano soprattutto una cosa che si chiama lonza, cioè il filetto con pepe incartato dentro la carta, cioè squisito, benissimo. E quindi lì si andava a fare questo pranzo che in marchigiano si chiama il moccicone, il moccicone è il boccone. Il moccicone, che è lupadrone di mio padre, e noi. Tutto questo quando è venuta la guerra. La casa bellissima, è stata occupata da una batteria di... Sono arrivati gli inglesi, l'ho saputo dopo perché io ero in tutt'altra parte. È venuta una batteria di cannoni polacchi. I polacchi hanno vinto la guerra in Italia, non si racconta. Sono i polacchi che hanno combattuto i tedeschi. Un po' anche gli inglesi. Gli americani si sono trovati in altra situazione, in certi punti hanno combattuto anche loro, una sbarcata ansia, cioè, ma la battaglia sugli Appennini e sull'Adriatico, che è stata una cosa che poi ha sfondato l'Italia, è stata fatta da questa armata, si chiamava l'armata di Anders, per cui io poi dopo ho avuto amici polacchi, cose, cioè, la mia prima moglie era professore di polacco, insomma, storico di quella. E sono rimasto legato un po' a questo ambiente, molto, molto simpatico, interessante, eccetera. E questa batteria di cannoni l'avevano messa in mezzo alla casa, c'era tutto un allevamento di rose, molto belle, perché il giardino, il fattore, cioè quello che si occupava della casa, era anche, aveva dei negozi di fiori, quindi faceva dei fiori lì, dove era un posto molto bello, c'era l'acqua, si poteva annaffiare, c'è tutta una saga che appunto nella mia vita è piena di ricordi anche molto curiosi, tutte grotte con cui dentro passava l'acqua, c'era una torre dentro il bosco, questo bosco è stato attraversato dall'autostrada che va da Ancona a Pescara, E lì che appunto c'è Villa Baruchella, no? C'è un piazzale di sosta e si vede su, insomma, sciupato completamente, una cosa solo in Italia può succedere, un giardino botanico tagliato a metà dall'autostrada. Però stavamo lì, stavamo benissimo, era una vita da principesca in qualche maniera, no? Si faceva colazione in giardino con delle marmellate speciali, che questa moglie di mio padre, che era bravissima da tutte queste cose un po' toscane, no? Pane, burro, sopra, allora, fate vedere il pane e burro di tanta cara. Quando siamo a Parigi faccio la cura del burro, perché c'è il burro tartinabile, sai, questo burro schifoso. E lei che indulge in tutti i miei vizi, più mi fa. Vuoi il burro? Forse ho bisogno del burro, io sono gente magra, ho bisogno del burro. Quindi questa villa, in questa villa si chiama Fonte Serpe, che in un libro che ho scritto, che in cui escono fuori tanti di questi aneddoti qua, Henry Martin, che ha tradotto questo libro, si parla di questa villa, potrebbe essere un libro di sogni, ho fatto un libro degli anni del 68, si chiama Avventure della Nadia e Plexiglas, si parla di questa villa Fonte Serpe, allora Henry Martin aveva tradotto, inventato un altro nome in inglese, invece Fonte Serpe l'aveva chiamato Shady Snake Willow, Shady Snake Willow, cioè come era il salice piangente del serpente, infatti la casa si chiama Villa Fonte Serpe, una bizzarria di Henry Martin, ma comunque se ti è piaciuta l'idea dello Shady Snake Willow. Quindi facciamo questa vita bellissima. Mio padre era un campione di barche a vela, è stato campione nazionale, tra le tante cose in cui era campione anche di questa serie veli che si chiama 6 metri stazza nazionale, allora. Ed era lui il campione. Allora andavamo dietro a mio padre, non solo era campione di questo, ma aveva anche una barca fantastica di 16 metri che si chiamava Skedir, che è il nome della stella. Anche qui un'altra saga baruchellesca. No, Torre, ci vengo al cibo, perché prima gli ho raccontato lo sfilatino di mia madre, adesso gli racconto la vita principesca di mio padre, no? Che è tutt'altri sapori. E subito prima, non è mai d'accordo su me.
Quindi no, volevo capire, tutti questi racconti sono legati comunque più o meno all'infanzia, no, adolescenza.
Poi dopo la guerra è stato tutto.
E che cosa è successo? Ho recuperato
alcune cose,
diciamo,
questa casa.
Parliamo di anni 50, 48-50,
no? No, prima, ti parlo di anni 30-40.
No, io dico che facendo un passo in avanti,
avanti
dopo la seconda guerra mondiale, Repubblica,
cambia tutto, cioè
che fa Baruchella? Inizia a vivere da solo, immagino.
Mio padre perde la sua posizione, lui era un membro della Camera dei fasci, delle corporazioni, quindi era, chiamiamolo così, insomma, un rappresentante soprattutto delle classi industriali, insomma, era amico di tutta la gente, Montecatini, cioè queste grandi aziende così, cioè. E lui si è trovato senza un soldo in tasca, però con questa terra era rimasta sua. Allora i sapori sono continuati, però residui, nel senso che l'abitudine erano quelle, però i soldi erano pochi. Allora lui viaggiava con un camioncino, siccome conosceva tutti i farmacisti, gli industriali di farmaco, eccetera, aveva comprato un camioncino, no, una Fiat 501, ricchissima, tagliata, e dietro al posto del filo c'era un pianale di, come si chiamano le camionette, tu ma che forse tuo padre ti ricorda che c'erano le camionette, per portare i trasporti. Allora vendevamo dei prodotti chimici che lui si sapeva trovare perché conosceva i presidenti delle compagnie. Allora proprio un po' di tempo, ricordo che si viaggi con questo camioncino che si rompevano sempre le gomme perché le gomme erano, cioè, e vendevamo delle damigiane di etere o di alcol alle farmacie. Questo è durato un po' di tempo, molto, molto rapidamente, perché lui era bravissimo, viene Cioreto, in un modo o nell'altro è diventato rappresentante della Rockwell che faceva la perforazione degli idrocarburi. Quindi è entrato nel giro di Mattei, che è stato di nuovo importante subito, è diventato subito presidente di un'altra cosa, un po' di soldi sono tornati. Ma io da allora è tutto diverso, io ho fatto la mia vita, non avevo più niente a che fare con lui, ho lavorato per conto mio appunto, però per favorire lui, per farlo diventare di nuovo membro della Confindustria, io ho costruito un'azienda industriale per lui praticamente, mi ha fatto perdere 10 anni di vita fino agli anni 50, in cui ho organizzato questa, una produzione di sostanze chimiche e biologiche bizzarre, l'altro uno era un brevetto russo, si chiamava il fruttosio, non so di fissato, e ho fatto 10 anni di questo lavoro, in cui ho creato uno stabilimento in Roma, uno stabilimento a Torino, poi degli stabilimenti che ancora esistono. La cosa è arrivato poi a un certo momento, alla fine degli anni 50, al ridosso degli anni 60, io ho venduto tutta questa cosa qua, e ho messo insieme quel po' di soldi che mi ha consentito di cominciare la pittura senza essere schiavo proprio dei mercanti. E questi stabilimenti ancora esistono. Una parte di questo è stato il mio brevetto di sostanza, è stato comprato dalla Cina Popolare e adesso è prodotto in Cina, non so come si chiama, perché c'era una persona, un rappresentante che stava a Shanghai. So che poi da me, non da me, sarà venduto da quelli che hanno comprato poi l'azienda, eccetera. Quindi in Cina si fanno le iniezioni non più di acammonina fosforata come quella di mio padre, non è un altro prodotto che però si dà in vena nelle operazioni. È una cosa molto, è stata attestata anche in America, è un prodotto contro lo shock chirurgico, molto sofisticato.
E là lei viveva da solo?
Dove?
Comunque a Roma.
Qua?
No, diciamo in questo periodo. Com'era il rapporto con il cibo? C'era il tempo per dedicarci?
No, io giovanissimo, come tutti i reduci della guerra, la prima cosa che volevo fare era fare un figlio, sposarsi, avere una famiglia, una casa. E così ho fatto. E quindi ho avuto una vita autonoma. All'inizio appunto per qualche anno, prima di questa operazione con mio padre, un paio d'anni ho lavorato in un'azienda, una grande azienda industriale, si chiama Bombrini Paralgesina, BTD, che fabbricava gli esplosivi durante la guerra, e dopo la guerra fabbricava il DDT, tra l'altro pericolosissima sostanza, che però si vendeva in tutto il mondo. Io stavo in un ufficio in cui decidevo quale camion partisse dal stabilimento Colleferro per andare non so più dove, una vita squallidissima, e da lì ho rinunciato a questo per poi, sull'invito di mio padre, quando questo tentativo di azienda non funzionava, dice occupatene tu, e io disgraziatamente gli ho detto sì. Dopodiché questo che ti racconto appunto, gli stabilimenti, le cose, sai cosa vuol dire, insomma, ripartivi in aereo tutto il tempo, stavi continuando, la vita del manager industriale, che mamma, mi è ridotto poi quando ero arrivato agli anni 60, pesavo 60 kg, ero magro così, giravo con i rotolini, carta igienica nella tasca perché avevo continuamente mal di pancia, però avevo una Ferrari, cioè guidavo.
Però dovevi mangiare la panna?
Eh?
Dovevi mangiare la panna?
La panna? Sì, un medico che finalmente io mangiavo cose pochissime, solo la fettina di carne alla, come si chiamava, la pagliano, la chiamavano. Poi questo andai da un medico, mi dice, lei deve adesso mangiare soltanto, mangi torte con la panna, perché devi ingrassare, perché la sua pelle è vista, io ho cominciato a mangiare torte con la panna, dimenticando la carta igienica e la diarrea, e adesso ho ripreso il mio peso. Questo per dire, la gente sono andate a fatti loro, mi è rimasta questa Ferrari. Questa Ferrari un giorno andando a cercare Duchamp, perché nella vita di Duchamp racconta sempre che avete fatto questi viaggi con questa vecchia Ferrari che avevo io, un bel giorno andando l'ho riletto nelle bozze di Paul Franklin che sono lì, che l'appuntamento quando lui ha fatto una mostra, io andavo con Anita, mia figlia, a Milano, ho avuto un incidente perché mi sono addormentato praticamente sull'autostrada, ho fatto un giro così, ma la Ferrari si è accartocciata, io mi sono rotto la spina dorsale, mia figlia è stata proiettata nella strada, si è rotto il braccio, eccetera. Anche quello è stato un crack definitivo nella mia vita, il Ferrari, capito? Ci c'entra la Ferrari, eh? Però la prima mostra sono andata a New York, mi ricordo che incontrai Lippard, un altro di questi del gruppo là, la prima cosa che sapevano a New York, questo mi ha detto, a noi io è Ferrari, cioè, senti, c'è il pittore, chi sei, sapevano a New York che io c'era un pittore che aveva la Ferrari, questo era il mondo della pittura, tu sai, è piccolo così, capito?
Ma è strano che non ci sia stata una reazione alla guerra, cioè, oppure il fatto che lei in quegli anni 50-60 mangiasse, il fatto che tu mangiavi così poco era una reazione alla guerra oppure
no,
perché lì che
durante la guerra mangiavo qualsiasi cosa, fumavo, stavo benissimo, capito? Io ho fatto la guerra in marina e sono, mi vergogno di dirlo, sono brevettato operatore di mezzi d'assalto della marina, sai cosa vuol dire, cioè buttarsi nell'acqua col gelo, vestito col belloni, queste cose qua. Quindi non ho mai avuto un raffreddore durante il periodo della guerra. Quando sono tornato poi invece.
E che si mangiava là?
No, però
là, riso.
Questa cosa del tuo, diciamo così, della tua nevrosi che ti aveva portato a dimagrire, così dipendeva proprio dall'aver dovuto fare una vita per 10 anni.
Non c'entrava niente.
Era quella che voleva fare, lui voleva fare dall'artista. Però invece aveva dovuto aiutare il padre, era uscito dalla guerra, doveva risanare la propria, si è sposato subito, tornato dalla guerra.
Una specie di anoressia di...
Un piccolo stava male perché faceva una vita che non era quella che voleva fare.
Un volontario, perché poi sono quelle cose che fai.
Non era certamente il suo, perché era il più anarchico degli artisti che ho conosciuto, perché è una reazione anche...
Quindi queste cose...
Grazie appunto, anche come reazione a tutta questa vita che aveva fatto prima.
Vuol dire che non dovevo morire, insomma.
Cioè quando lui torna con tutta questa vicenda così è il 44-45, poi tutto questo periodo dal 45 al 55, fine di questi 10 anni con suo padre. Dopo taglio netto e la Baruchello cambia vita e alla fine degli, tra 59 e 60 inizia a fare l'artista. Quindi dice ho perduto 10 anni perché per l'età che aveva poteva aver iniziato.
Sì, 50. Questo è vero, adesso raccontandolo viene fuori questo aspetto. Perché in realtà io, questo signore che poi mi ha, che era un famoso medico a Bologna, si chiamava Paolo, no, professore, proprio, che mi visitava e mi faceva delle iniezioni di trementina nel sedere, non ricordo, perché se, il mio intestino era tutto come pieno di aderenze pretubercolari, cioè era una situazione così, che lui non ha curato col cloranfenicolo, le cose così, no? Ma con delle sostanze un po' ottocentesche che hanno funzionato, queste iniezioni di trementina poi hanno, scioglivano le, queste aderenze, però erano dolorosissime, però poi io sono guarito, non sono mai non ho avuto nessuna malattia in tutta la mia vita fino adesso, tanti 60. Quindi è vero che è stata questa reazione, io ho pagato questo tributo a mio padre, gli ho fatto vedere che ero più bravo di lui perché lui non era riuscito a fare questa cosa, era sempre stato pagato dagli altri industriali. Invece io sono riuscito a mettere insieme una macchina che poi ha funzionato, dava dei soldi, pagavo tutti i mesi mio padre, perché io l'avevo nominato, ma cosa strana, a raccontare, sembra ridicola, l'avevo nominato presidente della mia azienda di cui il proprietario ero io, non lui. E lui si spacciava con questa cosa, con gli altri industriali, dice, ho tirato su questo mio ragazzo che è venuto su bene, come dire, faceva finta di essere il grande industriale che aveva fatto, tirato su suo figlio dice si era inventato l'azienda, ha fatto gli stabilimenti, inventato i prodotti, trovato i soldi, nominato il presidente e tutti i mesi lo pagavo per un anticipo che lui aveva fatto quando io poi ho avuto bisogno di un finanziamento, lui mi ha trovato una
warrant nella banca, no?
Cioè, ho usato il suo nome in qualche modo sulle banche, però soldi non li ho mai visti da lui, insomma, erano soldi che lui mi ha fatto garantie di altri personaggi che lui aveva conosciuto. Uno di questi è un personaggio famosissimo, Giovanni Balella, che è stato uno dei membri del Gran Consiglio del Fascismo, condannato a morte per la fucilazione, e che mio padre ha nascosto a casa nostra. Quindi c'è anche questa storia politica, diciamo, della fine del fascismo, che poi mio padre è stato anche coerente con se stesso. Non è andato a combattere al nord, ma ha però salvato questo suo grande amico, che era anche un grande pezzo.
Ma invece mi stupisce come una vita che non era proprio propria rispetto alla volontà aveva indotto a una depressione alimentare, mentre durante la guerra
stava benissimo.
È strano questa cosa, non, cioè, il rapporto tra guerra, un po', cioè comunque vivere sulla propria pelle il rischio di morire e l'aspetto alimentare non sia stato
condizionato. Sono passato attraverso, se non voglio raccontare la mia storia della guerra.
Io no, però il rapporto del cibo durante la guerra...
Allora, io sono stato anzitutto in Russia, avevo 18 anni, non ero soldato, ma il fratello di questa seconda moglie di mio padre era un diplomatico che era stato a Mosca al tempo del piano quinquennale, qui parlava perfettamente russo. Quindi io ho studiato il russo, un po' male, vagamente, eccetera, eccetera. Ecco perché questa moglie, che poi conosceva il polacco, siamo conosciuti su questo piano così, diciamo, delle lingue. E allora, durante la guerra, questo personaggio che si chiama Coppini, che era anche importante, che è stato il direttore generale del Ministero degli Esteri, è stato mandato nei territori occupati dai tedeschi come osservatore politico. Io sapevo che lui stava là e gli volevo molto bene, aveva molto simpatia per me. Io sono stato molto simpatico a dei personaggi importanti, anche questo mi ha aiutato, ecco Duchamp per esempio, no? So perché gli andavo bene, ma comunque me la cavavo con la parola, eccetera. E sono andato, ho forzato mio padre a dire voglio andare là, mio padre era ancora al tempo del potere e quindi c'aveva personaggi loro, suoi a Bucarest, a Buti, tutti corrispondenti, diciamo, della grande industria. Allora diceva ti faccio accompagnare da un suo scherano e io sono partito con questo personaggio con passaporto diplomatico, che c'ho ancora da una parte, con fotografia, come fosse stato un impiegato del Ministero degli Esteri, avevo 18 anni soltanto. E questo passaporto che ho detto io posso funzionare, e sotto c'è scritto Pleaca la Bucuresti, per frontul della Raserit, in romeno, va al fronte orientale di guerra passando per Bucarest, che era occupato dai rumeni, Odessa. E sono andato a Odessa. Sono stato tutto un inverno, diciamo da dicembre fino a marzo, aprile, a Odessa. E ho visto lo sfondamento di Stalingrado. Cioè, ho visto la ritirata dell'armata italiana a Stalingrado. Allora, l'armata italiana, a pezzi, dopo drammatiche cose del genere, si è ritirata su Leopoli e la Polonia. Tu segui questi discorsi, tu vivi in un altro mondo.
Sta pensando al cibo.
Sai chi era, cos'era Stalingrado?
Sì, sì.
Lo sai?
Vabbè. Sì, sì, come no.
Anzi, ma lo dico a lui perché è italiano, forse suo padre gli ha raccontato queste cose. Ho visto... Allora, la parte aerea, il corpo di spedizione aereo italiano si è ritirato su Odessa. Quindi io ho conosciuto tutta questa gente che erano stati piloti da caccia, gente del mondo dell'aviazione, simpaticissime. Ho visto morire della gente, perché visto, arrivavano con l'aereo, la più cara persona che aveva allora era un ragazzo poco più vecchio di me, che però era andato sotto le armi. Il 21 già stava sotto le armi, capite? Io il 24 non era stato mai chiamato alle armi. E questo mi ricordo, questo Lillo Castellaneta, con cui parlavamo di jazz, era uno che parlava del tip-tap così un giorno, è ritornato col suo aereo. Questi aerei dei militari non atterravano facendo così, capite? Erano dei caccia. Arrivavano sull'aereo c'era il campo d'aviazione, e allora facevano così, e poi arrivavano e atterravano così. Una volta erano così, questo è morto, è bruciato, io ho assistito a questa cosa, e abbiamo fatto i funerali di Solilla, che era la città, era grande così, la cassa da morto, era una cassettina così, dipinta di azzurro perché era
e là Odessa che tipo di cibo c'era?
Ma dunque
non era,
là
non era arancio storia. Militare?
No, tutte cose rosse. Miseria totale, dei poveracci che vivevano. Perché a Odessa ci sono stati 60.000 morti uccisi da un pogrom dei rumeni sugli ebrei. È famosa questa cosa, si premiavano le macchine sui cadaveri, così mi hanno raccontato quelli che sono allora arrivarono a Odessa. E io ho visto lì il posto della GPU dove si fucilava, ho tutte le mie fotografie di queste cose, c'è tutto un album di divertentissimo. Tutti questi personaggi così ci sono, Lillo, gli altri, questi maggiori, tutta gente della caccia, quindi anche. Però appena arrivati col disastro del fronte italiano, tradizione dell'aeronautica, la prima cosa c'erano due cose, tutte le cose dell'aeronautica erano immediatamente in vendita al mercato del Talciok di Odessa, le coperte con l'aeroplano, la cosa eccetera, e contemporaneamente i piloti avevano stabilito una mensa con il cameriere in ciacca bianca e vestire, si mangiava, sarebbe i piatti, tutto quel casino pazzesco. Questa è l'aeronautica, è come la marina, no? C'hanno i suoi rituali. Quindi si mangiava benissimo. In questo posto
ma
era,
non cibi comunque semplici, cibi era, non caviale o così.
No, caviale non esisteva, caviale viene, non so chi lo pesca, ma ci vuole la pace, insomma. Allora si mangiava invece la minestra d'orzo.
Ci vuole la pace, non in guerra.
Buonissime le cose russe, perché le cuoche che stavano in questo posto militare italiano erano russe, che facevano il borscht. Sai cos'è il borscht? Mm-hmm. Borscht, buonissima minestra. Poi c'è il borscht rumeno che si fa con la testa di pesce. Il borscht rumeno porta nel suo piatto e dentro una testa, si chiama cupisci, è un nome di buonissimo tra l'altro. Poi quindi l'orzo nel borscht, poi un cibo bellissimo che ricordo, non sono riuscito mai a rifarlo, si chiama la kievskaya. La kievskaya è una cotoletta di pollo a forma di fuso, dentro cuce un pezzo di burro. E poi fritto. Quando tu, la chiesca è tipica, quando tu vai nei pranzi russi in Ucraina ti danno la chiesca senza dirti come la devi mangiare, perché tu la tagli, questo schizzo di burro viene sulla pancia di chi mangia, no? Allora tu che conosci la chiesca invece tagli un pezzettino per uscire il burro, per squisita, perché è fritta di fuori e cotta dentro col burro. Poi tutta la cucina russa, i piroshki, no? Queste cose, questi cosino con la carne dentro, non so, sì, la cucina russa è stupenda, è fantastica. Ma ricordi vaghi.
E durante la guerra sei stato solo lì a Odessa oppure anche in altre parti?
No, è stato molto complicato.
Allora, anche in mare? Anche in mare?
Allora mio padre che ci ha fatto una capoccia così col fascismo, con le cose, cioè, quando è stato il momento di andare al nord non c'è andato, capito? Io ero tornato dalla Russia schifato, antifascista, insomma vergognandomi del fatto appunto che soprattutto c'era stata questa sconfitta tremenda in cui gli ufficiali, insomma i russi avanzavano con dei carri armati, mettevano tutte le armi italiane, ci passavano sopra quei cinque e adesso andate a casa. Questa era la reazione vera. Poi tanti sono i prigionieri, gli alpini, mio padre era alpino tra l'altro, quindi io ho vissuto anche l'invaso a vergogna che mio padre stava a casa mentre questi poveracci tornavano con le
persone. Diciamo che è anche importante che tutto questo avveniva a un ragazzo giovane, no? Perché lui ha 20 anni nel 44.
18 anni. Allora io mi sono trovato nel 43, ne avevo 19.
18 anni, perciò era inesperienza totale, no? Cioè si può anche capire che il padre avesse avuto un'influenza così, perché uno a 18 anni è quasi un adolescente, no? Quindi ci è voluto un po' prima di capire, maturare e anche maturare un po' di stacco.
No, ma il discorso della mia partecipazione alla Repubblica Sociale Italiana è noto, nel senso che a un certo punto c'è stata questa, insomma adesso spiegaglielo te che cosa è stato, cioè il fronte, l'Italia è stata divisa a metà, i tedeschi hanno salvato Mussolini ha dichiarato che continuava la guerra e io ero stato appunto in mezzo alla Marina con mio padre per tutte queste cose, sono nato a Livorno che era sede dell'Accademia Navale, dovevo fare l'ufficiale di Marina, avevo fatto tutta la mia esperienza perché anch'io ho fatto regate, sono uno che sa andare per mare in qualche maniera, e allora dopo l'8 settembre abbiamo visto la flotta italiana intera in alto, in cui erano a bordo gente che io avevo conosciuto, gente un pochino più vecchia della mia età che erano morti, naufragati con l'incrociatore Pola e Bolzano, l'ho visti varare a Livorno queste navi da bambino, e quindi ho avuto come uno shock terribile, detto, non è possibile che l'Italia finisce la guerra senza combattere, perché per la sconfitta era un tradimento di passare con gli americani e gli inglesi, un vero e proprio tradimento, fino al giorno prima tu avevi combattuto insieme con un tedesco, sia pure tedesco, figlio di puttana quanto sia, però era la persona che combatteva con te, no, in qualche modo, di cui non ho un ricordo piacevole, non è che amassi i tedeschi, tutt'altro, anzi a Odessa erano stati degli episodi, appunto mi ricordo in un nightclub che mi puntarono la pistola, andai lì per vedere che c'erano questi marinai italiani che facevano delle cose, insomma nessuna simpatia per il tedesco, anche se sapevo parlare tedesco, l'ho conosciuto dal studiato, cioè. E quindi sono andato, mi sono arruolato nella Marina Italiana della Guerra Repubblica Sociale Italiana. L'unico reparto che c'era, che era interessante, era un reparto che aveva avuto una tradizione favolosa, cioè questa si chiamava decima flottiglia massa, era la decima flottiglia di un reparto della Marina di cui alcuni personaggi avevano affondato due corazzate inglesi nel porto di Alessandria. Questa era la gente che io andavo a conoscere arruolandomi in questo reparto. Poi questo reparto ha avuto una follia, perché siccome il responsabile di questo organizzatore era un famoso marinaio, questo principe Junio Valerio Borghese, questo borghese dopo l'8 settembre si è rifiutato appunto di arrendersi con una sua mitologia assolutamente delirante, però fascista al 1000%, alla sua maniera, come può essere fascista un borghese, un aristocratico in qualche modo. E questo gruppo si è poi organizzato per conto suo, ha creato delle parti di terra, non c'entravano niente, cioè dei battaglioni da sbarco, che poi sono stati la truppa che ha lavorato, che gli unici truppe che hanno combattuto per i fascisti contro poi gli americani e gli inglesi. Io mi sono trovato in questa situazione invece in cui c'era la scelta tra dei reparti di piccoli sommergibili che io ho visto anche in Russia, tra l'altro, perché c'era un reparto di questi che avevo conosciuto a Odessa, che si chiamavano CB o CIA. Erano dei piccoli sommergibili con quattro persone dentro e degli operatori con la maschera che uscivano dal sommergibile a fare delle operazioni, che non hanno mai fatto nessuna operazione di successo. Un'altra specialità invece era una specie di siluro su cui si montava, questi sono questi che hanno affondato le corazzate.
Quelli che c'erano le bombe sopra, no?
Quello che ha fatto questa operazione si chiama Durand de la Penne, che era un nobile italiano che poi ho conosciuto dopo la guerra, un personaggio favoloso tra l'altro, delle specie di samurai italiani, per dire, come gli italiani che sono un po' buffoni, fanno un po' ridere, cioè questa gente era favolosa. Cioè, e questo gruppo di persone, borghese incluso, perché anche lui è pieno di charme, di cose, eccetera, però comunque aveva fatto anche lui delle azioni importanti a Gibilterra, della Florida. E lì ho fatto degli amici che poi sono rimasti amici anche dopo. Uno di questi era Elio Scardamaglia, il cui figlio ha fatto tutta la saga di Sandokan, le cose, no? Che l'ho ritrovato dopo la guerra. Vabbè. Gente comunque di grande peso specifico.
Ma e
qual è? Allora io sono diventato pilota, una di queste specialità era invece di superficie, due persone stavano in una piccola, era bellissima, era un motoscafo piccolo, munito di un silure, come se fosse una nave autonoma di cui tu eri il comandante. E io con un'altra persona, ero il comandante, avevo imparato a pilotare questo, si chiamava SMA, che aveva due posti di guida come se fosse un aereo. Poi il comando dentro c'aveva una piccola mitragliatrice sopra, non mai usata, e poi dietro un siluro. Questo siluro si chiamava silurotto da 4,50, aveva 45 centimetri, che invece di lanciarsi in avanti, sto raccontando delle balle invece. Si lanciasse, c'era uno sportello sulla poppa, si apriva, il siluro veniva cacciato con l'aria compressa indietro, messo in moto, poi tu accostavi la barca e il siluro partiva. Io ho passato la mia guerra ad operare questa, senza mai per andare in un'azione, perché non sono stato mai scelto per andare. Quindi alla fine della guerra, con avventure diverse, eccetera, sono riuscito a tornare a casa. Allora appunto nelle cose che il racconto finisce sempre con la frase, allora si dice vince chi torna a casa, vince chi torna a casa. E io ho vinto perché sono tornato a casa. Però attraverso questo dopo i pasticci favolosi, problemi di sopravvivenza, rimettersi nella vita così dopo questa avventura, perché ancora non si può parlare di questa Repubblica. Ieri a Mangiao sul 41 è un servizio molto bello, tra l'altro tutti i vecchi arnesi della repubblichini li chiamavano queste repubbliche, che però dicevano delle cose giuste, che noi ci faceva schifo, siamo andati là per l'onore dell'Italia, patetico, capito? Però io sono fatto come quello, solo sono riuscito appunto perché ho fatto un altro lavoro per 10 anni senza pensare a questo. Poi nella mia pittura c'è posto per questo, ho fatto sempre disegni di siluri, di barche, di cose dappertutto. Anch'io sono un vecchio arnese della Repubblica, un repubblichino, devo dire, non lo dica nessuno perché non si può fare, perché iscritto al Partito Comunista dal 1900, poi ho avuto una vita, quando ho smesso di fare il post fascista, il padrone dell'azienda, la prima cosa che ho fatto sono andato a fare gli scioperi degli operai. Mi sono iscritto al partito, poi dopo ho avuto, sono uscito poi dal partito per stare dentro potere operaio, poi la lotta continua, queste cose, ho fatto la sinistra, quando già c'avevo appunto più di 30 anni, anche 40, perché poi a 40 anni ho cominciato a fare la pittura, e come ho fatto la pittura contemporaneamente facevo i ritratti di Berlinguer e le cose per il finanziamento del partito. Io ho fatto, poi una volta che viene a, il numero del 60° del partito fatto per Rinascita, l'ho fatto io, perché con tutti dentro, anche forse qualche siluro da qualche parte, e quando lo videro, perché poi questo era il Grao che mi voleva bene, no? È simpatico, Tronti, questi personaggi giusti, che non gli fregava un cavolo, che la storia che facevo io ero un giovane, era giusto, c'è un sacco di gente del partito che ha passato tutta questa esperienza mia. E a quel punto, mi ricordo quelli che contavano allora nell'arte, Guttuso è diventato un grandissimo mio amico, mi ha una volta invitato a pranzo, no, per dire volevo conoscerti perché ho visto queste tue cose che sembrano punta spilli. E invitò Lucera, Trombadori, poi Cesare Vivaldi, a una cena a casa con Bindise e Guttuso, piatti d'argento, camerieri con i guanti bianchi, e poi alla fine dice tu sei dei nostri, si strappò la cravatta, mi dava la sua cravatta perché non me ne fregava assolutamente niente, ma era rossa, non so. alla fine all'inizio della mia avventura politica anche.
Ma ecco, per esempio, che differenza
che casino,
c'è?
Lui povera al qua mi
posso sapere una cosa? Come è iniziata questa, cioè,
intervista? Con i primi ricordi del cibo?
No, ma il suo progetto, no? Questa cosa del cibo, eccetera. Come il cibo, in che senso?
Ma che lui ha distrutto tutti i praticelli americani per metterci l'orto, questo è il discorso politico.
Cibo, Roma Magna Roma, no? Sì. No, io non so nulla, quello è il
no, è praticamente
interviste.
Una ricerca.
5 persone che abitano qui in questo
non
momento.
Non ha a che fare con là, cioè non è che persona, è un ritratto delle abitudini alimentari dei romani ed è un modo anche per far capire come nel corso del tempo sono cambiate le abitudini e di conseguenza anche un riflesso, no, dei cambiamenti socioculturali a Roma e un po' dell'Italia. Quindi è più che altro un pretesto, cioè incontrare Gianfranco è l'occasione appunto di sentire questi racconti e di un po' dare una lettura di questi cambiamenti.
Comunque no, Lorenzo, io ti ho sempre visto come fossi non mio figlio ma mio nipote, cioè io ti faccio anche una preghiera e fai questa intervista, io ti racconto tutte queste cose passate, non ho nessun bisogno di raccontarle, capito? Anche perché lo sanno, è indifendibile adesso una polemica che è troppo vecchia, gestita da Berlusconi, capito? Berlusconi dovrebbe essere stato il mio difensore, signori, un
po'. Ma noi abbiamo intervistato Jacopetti,
eh?
Abbiamo intervistato anche Gualtiero Jacopetti, che tu forse ricorderai.
E poi ecco quel
Jacopetti ha avuto anche tu una sua bizzarra.
No, però pure lui ha avuto tutte queste vicissitudini legate al
fascismo. E Dario Fo. Ma no, personaggi più vecchi anche di me che sono stati in quella situazione.
Cioè,
però non ne fanno, se capita si difendono, però non hanno voglia di fare la presentazione, di presentarsi perché c'è stato là, chi se ne frega, è un momento tragico dell'umanità.
Certo, però fa parte un po' della
sei salvato, capito? L'unica cosa è questa, non hai fatto del male a nessuno, perché anzi hai cercato di salvare della gente. Comunque,
andando avanti, no, ti volevo chiedere, c'è cioè, un aspetto che mi sembra abbastanza interessante, però legato al cibo in modo specifico. Cioè, che differenza c'è stato tra sia diciamo, il contesto storico nel quale hai vissuto, sia anche diciamo, l'aspetto psicologico che te stai vivendo?
Attuale?
No, tra il periodo della guerra, un po' più fascista,
45 minuti
abbiamo, e il periodo invece diciamo, di libertà, di emancipazione anche personale.
No, sempre
cioè, per il cibo cosa ha rappresentato?
Piccolo borghese, per cui a un certo momento il denaro era sempre contato, anche quando poi mi sono trovato a fare l'industria Lotto con la Ferrari, però sempre, anzi lì è il momento che mangiavo soltanto appunto il riso bollito con la tagliata, cioè, quindi mai piacere del cibo. Mi ricordo andavo a Torino, perché c'era uno stabilimento a Torino, lì tra l'altro, che è stata un'impresa abbastanza importante, perché l'ho fatto in concorrenza con la Olivetti, che l'Olivetti aveva una sezione chimico-farmaceutica che era gestita da un cognato di Adriano. E questi qua a un certo momento volevano comprarsi un'azienda che stava là, e io appunto con l'appoggio di questi grandi vecchi amici di mio padre, vabbè, compriamoci questo qua perché è una cosa torinese importante, e io l'ho comprata l'ho associata, questa azienda mia si chiama Biomedica, poi si è diventata Biomedica Foscana perché l'azienda è Biomedica Foscana, poi fuso l'ultima cosa, anche allora appunto andavo a mangiare al cambio dove mangiavano Cavour, così, però male perché cioè, stavo male, non c'ho nessun gusto, avevo una casa addirittura a Torino per poter una cuoca che mi faceva la pranzo, che mi faceva mangiare, cioè tutta una cosa, l'aspetto diciamo edonistico è zero, è legato a tutte le mie certe storie sentimentali, i casini che ho avuto, vabbè, altre cose che sono venute di evocare, i miei piaceri erano di tipo pericolosissimo, nel senso dal punto di vista familiare, dal punto di vista delle cose, in un vacillamento totale della testa, cioè io ho fatto questo libretto che stamattina tu ci avevi, dall'archivio dei cinque cuori, erano cinque vite che ho fatto prima di incontrare Carla, quindi noi stiamo vivendo dal 1992 quando ci siamo incontrati, una vita sesta, per cui l'ha dovuto accettare un uomo che ci ha avuto sto casino in testa, che lei si è dovuta imparare sempre anche inghiottendo bocconi di schifo, perché molte cose non mi piacevano per niente della mia vita precedente, le cose che ho fatto, le cose. E quindi ma rivolgetevi a lei per il resto. Comunque lei è anche una cuoca bravissima. Ma è soltanto un prestigioso intellettuale, creativo, inventare, professore di storia, ma cucina bellissima. Scusa, ho fatto questo accostamento in
proprio. No, ma ha anche senso. E quando è invece che è iniziato ad esserci un po' più di piacere, di gusto, di attenzione per
mai,
la cucina?
Mai, piacere, non mangio volentieri. Mangio volentieri sulle sue cose, così, però prima io vivevo nel terrore dei funghi, adesso appena volato il giorno...
Lui ti dice che ne so, dagli anni 60 in poi non hai avuto il piacere del cibo? Tu nella tua vita? Cioè di mangiare, di anche cose diverse?
No, qualche volta così. Per dire, l'altro giorno ho fatto l'elettrocardiogramma per un controllo, cioè, era a posto, stavo a mangiare, ho fatto una scorpacciata di funghi. E io ero terrorizzato dai funghi prima, capito? Allora, il proprietario di questo ristorante, dove potremmo andare a mangiare oggi se volete venire a stare. Tu dove? Tornate all'Accademia per mangiare voi?
Io a Luna sono appuntamento all'Istituto Svizzero.
Vabbè, comunque se siete liberi poi ci andiamo.
Un altro giorno, cioè volentieri, sì.
Il proprietario mi ha detto, allora maestro, perché il maestro che è funghi, ha un piatto, ha preso un fungo speciale, l'ha fatto, così. Altre volte l'ha detto,
scusa,
è il mio suicidio.
Tutto il periodo, cioè in qualche modo si può dire che la tua storia, no? La guerra, il passato, così i due... le due origini, tua madre e tuo padre, due mondi completamente diversi, la tua vita nella guerra, poi il rifiuto di tutti i temi, il coraggio, eroismo, che erano stati anche associati a dei cibi, a modo di fare, eccetera. La tua storia con il cibo, anche con il mangiare, è molto collegata a tutte le cose che hai fatto. Quando hai fatto l'Agricola Cornelia, per esempio, nel 73, lì c'è stata anche una cultura che ti ha avvicinato al cibo, a fare le cose, le conserve, il miele, tutta una serie di cibi.
Sì, ma era molto intellettuale, poco...
però ce ne vuoi parlare un po'
è
di
un rapporto
questo.
Anche questo?
Questo
con
sì,
il cibo.
Perché, beh, questa c'è anche una moglie anche allora, voglio dire, possiamo dimenticarci che era un'altra moglie, con un altro gusto, un altro carattere, un altro rapporto con le cose, tutto il resto, però molto dedicata a questa storia dell'agricola Cornelia.
Ma come è nata?
Non esalto perché appunto mi imbarazza anche questo, devo raccontare tutte le storie mie personali.
Vabbè, ma adesso non
ma per dire lì però c'era anche l'amore della cucina contadina, perché c'era una famiglia che viveva lì e si occupava, io ho scritto un libro, si chiama appunto l'agricola Cornelia, le sue operazioni, l'altra autoimmagine cui si racconta di questo personaggio che era un vecchio contadino che è venuto lì con la famiglia e poi hanno vissuto lì, poi dopo insomma, c'è stata tutta una serie di pasticci vari per cui poi la vita con loro è finita, ma era un abruzzese, allora ci aveva insegnato a fare per esempio la sagnetta è la pasta senza uova, no? Che si mangia così, è fatta all'ultimo istante, è buonissimo tra l'altro, cibo da poveracci, proprio come le tagliatelle cinesi, capito, in qualche maniera il cucinetto, cioè dopo le solo farina e acqua.
Però posso dire una cosa?
Quello era buonissimo.
Però dicevo, non è tanto l'esperienza personale che tu puoi aver fatto perché hai imparato un altro cibo, un'altra cosa, invece sei tu che hai coltivato le zucchine, le barbabietole, che hai deciso di fare le api.
Però per mangiarle.
Appunto, allora è un rapporto con gli alimenti, con delle cose che nascevano in un altro contesto però, no?
Sì. Non importava affatto, capito? L'Agricola Cornelia è stata un'operazione assolutamente zen in qualche maniera, del tutto mentale in qualche maniera, che però di fatto poi funzionava sul piano pratico, però non è che il campo fatto a ceci all'inizio, no? Perché non ho mai mangiato il ministro con i ceci, che andava a comprare i ceci c'era da un'altra parte, cioè, non è,
ma com'è
non
nata
è collegato
come è nata, com'è nata l'idea dell'agricola?
Beh, lì c'è stata l'andata via dalla città per il tempo in cui appunto allora comincia tutta un'altra storia di tanti cuori, potere operaio, allora potere operaio ci cioè, stavo dentro fino al collo così, fino al giorno che appunto qualcuno ha bussato alla porta con il traghetto in mano, io non c'ero per fortuna, c'era la mia figlia, e tutti quelli che erano nell'elenco di potere operaio, che non so se tu hai mai sentito parlare di Jaroslav Novak, personaggio allora così, ancora esiste, sta all'Ama così, era un giovanotto rivoluzionario, si amava molto le armi, le cose, tutto il resto, e teneva che cosa? In una valigetta l'elenco di tutti i membri del partito, per cui la prima volta che la polizia l'ha beccata, ha beccato tutti quelli che stavano nella valigetta di Jaroslav Novak. Questo è costato la fuga, la notte, scappare a dormire nel casa degli altri, per anni, ripeto, fino al rapimento di Moro. Quando hanno rapito Moro, gli elicotteri atterravano sul campo della Vergola Cornelia, capito? Cioè, quindi si è mescolata con questa cosa. Dunque prima, al momento in cui c'è stata questa repressione poliziesca, è stata molto dura, devo dire, così però non ho fatto un solo giorno di prigione. Però quello era venuto, capito? C'è un altro personaggio che forse questo lo ricorderai, che si chiama Morucci e la Faranda, erano due personaggi che sono stati i fondatori delle Brigate Rosse, che venivano da potere operaio. Questo Moruccio, un mascalzone che sono incontro di video del calcio ancora oggi, e lui ha messo nei guai tutti, perché segretamente lui aveva aderito, però ancora stava in potere operaio, e un bel giorno, quando altro personaggio passa indietro, adesso lui poveraccio, questo colloquio non deve segnare la fine della nostra amicizia, per eccesso di notizie. Un altro personaggio, la storia d'Italia, lui può saperla, perché uno si può informarsi se non la sa. L'editore Feltrinelli è un personaggio della storia d'Italia, che a un certo momento è finito saltando con una carica di...
Non si è mai capito sotto... se era vero, se... Che non si è mai capito poi se
ma sai la storia dei Feltrinelli?
Anzi, quello che mi interessa, cioè una domanda, cioè molto semplice, anzi, come avete mangiato mentre sarete lì sul Grico Cornelia? Cioè ogni giorno... C'è pranzo, cena, a tavola, mangiare
sì,
quello
sì,
che...
La bambina nata lì,
la
mia figlia nata là, che è Paolina, che so, è madre di più figli, ha quasi 40 anni, cioè era nata là, quindi si mangiava con una casa in cui a quell'ora si andava a tavola, sì, è tutto in maniera molto, molto efficace, molto normale.
Tutti
però,
i giorni si faceva pranzo, cena, e tu mangiavi sempre a tavola? Tutti i giorni, a pranzo, cena, colazione?
Sì. Molto normale, molto regolare, cioè tutto funzionava tutto molto bene, perché questa persona che viveva come ben organizzata. No?
A mangiare cibi che sono venuti
dall'agricola? Sì, cioè, forse sì, avevamo dei polli, dei conigli qualche volta, ma non è che mangiassimo il pollo tutti i giorni. C'erano i polli lì come un emblema dell'operazione agricola Cornelia, era tutto molto... Una volta è stato fatto il maiale, per esempio, noi siamo fatti il maiale, però andare a comprare il prosciutto dal salumiere, fai il salumi, il maiale è una cosa complicatissima, la morte del maiale, nel libro è descritta tutte queste
sì,
cose.
Lo so.
Anche abbastanza schifose, cioè, non ho mai bevuto il latte che noi producevamo il latte per la centrale, andavamo a comprare dal lattaio, è impossibile prendere il latte che è tutto infetto, non è ancora disinfettato. Quindi per dirti, insomma, a quel momento lì le cose, per finire con Morucci.
Lui ha detto Morucci, come è iniziata la Grigola Cornelia.
Sì, ti racconto questo. La fuga da questo, guarda, Morucci a un certo momento aveva una casa per l'estate affittata a Santa Marinella, allora questo Piperno, che era uno dei capi della cosa, noi eravamo amicissimi naturalmente, mi ha detto devo incontrare Feltrinelli. Feltrinelli era già ricercato dalla polizia ed era dopo che lui si era dichiarato queste buffonate che ha fatto lui con Fidel Castro, la moglie, eccetera. Allora doveva incontrare, come si chiama, Piperno, doveva incontrare Feltrinelli, che nessuno lo conosceva, che era però già in clandestinità. Allora Feltrinelli mi dava con la parrucca, non lo credo, e io gli ho prestato le chiavi di questa casa. Feltrinelli è venuto lì e io sapevo che c'era un periodo essere mescolata a questa storia terribile, tra l'altro. Gli ho dato le chiavi, Morucci organizzava questa cosa. Allora lui è venuto a Feltrinelli, tra l'altro con un suo sparafucile sardo, non so come si chiamava, di cui poi raccontare, era quello che portava le armi di Feltrinelli, girava con un fiume di pistole così. Allora questi sono stati a dormire lì e la mattina hanno fatto il tirassegna con i mobili della casa, che era in affitto tra l'altro, in giardino. Io ho ritrovato i mobili sparati da Feltrinelli, questo per dirti che professionista della resistenza deve essere uno che faceva queste cose. Era il mio editore, lui ha pubblicato il mio libro, no? Quindi ci conoscevamo. Allora, tutto questo, perché te lo racconti? Che alla fine di questo, prima di quando sono riandato a prendere la casa era, a parte coltiva, era tutta piena di gommoni sgonfiati e di motori dei gommoni grossi, perché lui, come si chiama, Morucci aveva rubato intorno alla casa e depositato nella mia casa in attesa di venderli. Questo era potere operaio, capito? Cioè viaggiavi con un mondo di imbecilli deliranti, che poi sono andati in prima linea, erano questi, Leoni, gli altri personaggi così, cioè che a un certo momento si rivelavano non dei criminali, degli imbecilli, semplicemente questo, no? Allora su tutto questo l'Agricola Cornelia è la fuga da questa situazione e l'invenzione di una cosa che non c'aveva niente a fare con questo discorso politico, ma un po' a un altro livello, comunque era un livello che metteva in moro tutto questo, non c'era nulla, capito? E da lì è nata, allora la prima nonna occupare le terre, lì c'è tutto in questi libri, sono tutto, sto a ripetere, insomma, sono anche divertenti. Il libro della How to Imagine è un libro che a lui è piaciuto perché è anche è leggibile, no? In qualche maniera, romanzesco, per dire.
Ma per esempio anche questo fatto dell'inizio dell'Agricola Cornelia è anche era un modo diverso di far politica dopo gli anni 60, dopo tutta questa storia, però era anche un modo di ricondurre la
invece
politica,
di andare nel comune, capito? Invece
no,
di farla comune,
sì,
come
ma questo
detto.
è un aspetto
vuoi andare?
No,
io perché a Luna devo andare via.
Beh ragazzi, poi
cioè, Luna
quando il rischio è il vostro, siete
questo,
voi che mi avete posto le domande.
Devi anche arrivare al punto.
A domanda rispondi.
No. Allora, quando tu sei andata
perché
all'agricola...
ci sono andata la...
No, non sto dicendo questo. Quando tu hai iniziato l'Agricola Cornelia nel 73 ed era in qualche modo da te stata messa da parte, consumata tutta l'esperienza politica che hai detto. Questo fatto di andare di pensare di andare a vivere in campagna e di iniziare l'Agricola Cornelia aveva anche l'obiettivo di ricondurre un'esperienza politica a una cosa concreta. Perciò non era soltanto quelli andavano a fare le comune o
era un'altra maniera di fare, certamente.
Perché tu da lì hai cominciato subito a fare un ragionamento molto anti-istituzionale anche, che potrebbe essere...
No, era la fuga hippie nella cosa, in fondo all'inizio.
La tua non era proprio una fuga soltanto hippie, no?
No, però appunto con dietro questa esperienza...
Tu avevi dietro un'esperienza non hippie, un'esperienza solida da un punto di vista politico.
Però appunto io alla Cornelia ho nascosto le armi anche
per... Appunto,
avevo delle armi e per un po' di tempo le ho nascoste fino al momento in cui ho pensato che potesse essere un ricatto della gente che lavorava lì dentro.
Però
infatti
dico,
io mi sono disfatto per questa ragione.
Non era hippie nascondere le armi, insomma era un altro modo di essere politici, no?
No, erano le armi che erano state,
appunto.
Dire,
allora,
cosa.
Questa cosa dell'Agricola Cornelia, insomma anche da tante cose che abbiamo detto, non è che me lo stai inventando, era anche un fatto di ricondurre l'esperienza politica, essere comunista, essere di partito o di potere operaio, fare queste cose, alla pratica della vita. Quindi il fatto che tu l'hai pensata subito di ricondurla a un'indagine sul valore d'uso, il valore di scambio dei prodotti, di fare una riflessione politica a partire dalla testa.
In quel momento io ero rientrato al Partito Comunista.
Dopo
tutto questo casino, dove volevo un po' anche per difendersi, devo dire, allora, no? e tornavi nel mondo dei compagni che allora ti avevano detto sei uno stupido perché stai lì, fai l'estremista, le cose. Io avevo fatto un quadro, c'era un dirigibile su cui c'era scritto senti Berlinguer, no? È un quadro mio così, ho un rapporto come di affetto, di stima per questi vecchi a cui poi in fondo in qualche maniera io ho chiesto di essere, non ufficialmente, ma di fatto volevo essere comunista, però comunista sul serio, no? Il fatto di essere buffonate, queste cose assurde, quando adesso ultimo aneddoto, Piperno è venuto a fare, abbiamo fatto delle trasmissioni radio di Potere Operaio adoperando le reti dei filobus per antenna, era una cosa di un specialista genovese venuto a studio mio a Montesagro, abbiamo fatto che interrotto un telegiornale, abbiamo interrotto noi, capito? Questo non abbiamo fatto questa operazione. E quando Piperno è venuto a partecipare a questa cosa si è presentato con un berretto cinese con la stella rossa, capito? Dobbiamo fare una cosa che se ci vedeva la polizia andavamo dentro, girava un berretto con la stella rossa sopra.
Però quello che appunto è importante, che forse è una cosa che tu devi in qualche modo renderti conto perché l'hai fatto, l'esperienza politica che si chiudeva, no? Per moltissimi italiani, cioè di essere di destra, di sinistra, di Potere Operaio, di lotta continua, le Brigate Rosse, che poi è continuato fino al 77-78 tutto questo, tu invece prima, cioè nel 73, hai deciso di andare a vivere in campagna e, ripeto, di ricondurre un'esperienza politica, che comunque in te era maturata, a, a un fatto pratico. E hai cominciato a fare, la sua potrebbe veramente essere un'esperienza del tipo la critica istituzionale dell'arte, perché lui poi, partire dall'Agricola Corneli, ha cominciato a fare un'operazione anche di lettura e di analisi del sistema dell'arte, il valore d'uso e il valore di scambio, no? Il prodotto agricolo e l'opera d'arte, la merce, i prezzi, il successo, il sistema. Ha fatto tutto questo in quell'area.
Non
per...
sono andato in campagna però... per dire facciamo quella verifica dei valori del
valore d'uso.
Sono andato perché avevo voglia di levarmi di mezzo dalla città. Dalla polizia, dalle cose, ed è difendermi nel mio enclave. Stavo chiuso dentro una casa, dentro, c'avevo pure anche le armi, e in quel momento io ero ufficialmente anche membro del Partito Comunista.
Certo.
E era un momento in cui non si sapeva che cosa si faceva ancora, capito? Ti ricordi? C'è tutta stata tutta la storia di Secchia e degli altri, poi c'è stato un salto al riformismo, alle cose, tutto questo è diventato una cosa simpatica. Ho fatto appunto alla sezione, ho fatto le mostre dei miei quadri alla sezione del Partito di Vittorio, del Partito Comunista di Prima Porta.
Ma quindi, io scusa se insisto, ma quello che dico io lo riconduci anche sul piano dell'arte, del tuo modo di pensare a certe cose, perché tu prima dell'Agricola, che in fondo era come una grande società, tu avevi fatto anche l'Artiflex, quindi c'è anche una relazione tra l'Artiflex che commerciava, pensava sul denaro, si rifletteva su certi prodotti.
Era l'arma della veramente ancora in
vecchia.
Qualche modo data su posto realismo.
Invece l'Agricola ha un altro spessore.
Firmare
molto
come opere come società, no? L'ho fatto l'Artiflex, l'Artiflex era una tutta altra storia.
Vabbè, certo. No, però è sempre una
non c'era niente di agricolo, niente
no,
di...
No, ma no, non è l'agricolo.
C'era il cibo per naufraghi, quello sì.
Che dipende dal passato, forse.
Erano dei prodotti che avevo trovato in Olanda, i negozi che vendono le cose per il mare. C'erano delle barattole che si chiamavano, non mi ricordo, Fercade Ration, si sia detto. Fercade Ration, si aprivano le cose e dentro c'erano dei biscottoni schifosi fatti di non so più che cosa e sotto c'erano le istruzioni per naufraghi, si è scritto il caso di aprire e poi c'è masticate molto lentamente
schifo
tale masticare molto lentamente e io ho provato anche a masticare una cosa ce l'ho ancora
prima di Agricola Cornelia, ma lei ha usato dei cibi per opere di arte? Ho iniziato proprio con Agricola Cornelia?
Adesso mi devo interpellare la dottoressa Subruzzi. La domanda intrigante di Fritz.
Carla, stava chiedendo... cioè non.
Ho usato sostanze, diciamo, cibi prima di fare la Agricola Cornelia.
Cosa?
Quelle prove di putrefazione, che anno sono quelle?
No, quello è tutto anni 70.
Anni?
Anni 60, 74, 73.
Ecco, ecco. Allora dopo è iniziato.
Certo, ecco. In quel periodo ci sono anche gli esperimenti sulla putrefazione. No, tutto il...
No, ci sono, scusa, due tagli, cose.
L'allevamento di tarli a partire da uno zucchero consumato dai,
ecco,
tarli, che è una lunghissima cosa.
Aspetta,
che
aspetta, aspetta. Ci sono due cose, ovviamente stamattina. Un film che io ho fatto si chiama Costretto a scomparire, che è del 68, ed è un film che ho girato con una telecamera, con una fissa, col comando, di me stesso nudo, che taglio a pezzi un tacchino del Thanksgiving Day americano, con sopra l'americano. Cioè, allora l'ho fatto tutto a pezzi questa cosa, poi viene snervato, poi tritato una parte, poi tutto questo è confezionato nelle scatole, messo una cassetta, e questa cassetta è sepolta poi nel giardino, cioè scavo una buca, tutto questo sempre girato con questa macchina da sola, in 16 mm a colori, è un bel film tra l'altro, famoso, perché l'hanno visto nella TV. Scavo una cassetta e poi metto questo cassetta, viene sepolta la cassetta col tacchino americano al suono di Stars and Stripes. Ma non solo, perché è preceduto da la Marsigliese, la marcia delle SS, un'altra marcia americana che si chiama Marching Through Georgia, che è una marcia di appunto Through Georgia, che ha ammazzato 40.000 persone nel suo corpo. Questo è uno. Un altro film che ho fatto subito dopo è un pranzo cucinato senza cibo ma solo con monete metalliche da 100 lire. È un film che comincia con un bucato fatto con queste 100 lire dentro, lavate con Omo, perché allora c'è la pubblicità. Una volta lavate poi vengono cucinate, c'è una padella in cui cucino queste lire con fagioli, un'altra lire con un'altra cosa. È un pranzo cucinato saltando tutti gli intermediari e andando al valore monetario del cibo. Quindi questa è un'altra cosa prima dell'Agricola Cornelia, che involve il cibo, e beh, è molto, molto sofisticata questa cosa qua.
Anche i panini imbullati, no? I panini con i bambini.
Ecco, c'è ancora un altro che si chiama Per Force, titolo, in cui io sono anche lì sempre con la macchina fissa, girato, mentre io ho dei sei grandi pagnotte napoletane lì, queste che si chiamano la sorrente, si chiamano la merenda, tagliate a metà, poi un piatto con un grande panetto di burro e una montagna di piccole bambole di bambini appena nati, di gomma, che fanno squack, squack così. Allora io taglio queste, è proprio un'azione, non c'entra niente con il cinema, così. Però non c'era una
al Vietnam, no?
Era la cosa, infatti questo appunto. Il film, sono io che taglio queste cose, le imburro tutte pazientemente, metto dentro in ognuna due bambini, perché sono chiuse, poi legate con un filo, cioè, e poi queste cose per pagnotte vengono messe in un sacco dei due miei figli piccoli, così allora trascinano questo sacco con queste pagnotte e lo buttano in mare e seppelliscono. Nello stesso mare subito dopo si vede galleggiare un grosso negro così morto, che è tra l'altro Henry Martin, il professor Martin, con un sedere bellissimo tra l'altro, ce l'ha ancora questo, che galleggia. Piano piano viene portato dalla corrente su una spiaggia dove uno dei miei figli lo rivolta e lo tira in secco. Allora da questo sacrificio dei bambini viene fuori questo nero. Allora, le musiche sono un coro dei bambini vietnamite interrotto da un bombardamento durante la guerra del Vietnam, accompagna questa fase, diciamo, delle pagnotte, quindi molto politico, molto anche lì, però niente Agricola Cornelia. L'altro invece è la musica, è tutto un concerto di musica Ibo, e la Ibo è stata in quel momento, era al centro delle strage centrafricane, no? Questi film hanno fatto un po' il giro del mondo, naturalmente costretto a scomparire, l'altro si chiama questo si chiama per forza, quello delle monete si chiama per una giornata di malumore nazionale, un bellissimo titolo. E questi hanno fatto poi tutta una loro storia precedente all'Agricola Cornelia.
Ecco.
Ecco.
E poi quel tacchino americano, Thanksgiving?
Qual è?
Thanksgiving.
Il tacchino aveva l'area dell'aiuto americano, no? Che dell'epoca, che mandavano i tacchini. Non è vero, però l'avevo vissuto un po' così, perché era questo... Io poi sono sempre stato legato all'idea dello spreco, no? Mi interessa molto. Sono un lettore di Georges Bataille, di queste cose qua, anche lei, peraltro, sprecona.
Allora mi può raccontare un po' l'esperienza con cibi in America,
cibi in America,
o altre esperienze dall'estero, così? Cioè.
Cibo americano, no, l'odore di Crisco, passando davanti ai negozi a New York.
Sì, sì.
Questo è il ricordo dell'America, il Crisco è insopportabile, quindi anche il sapore, no? Allora a New York si mangiava da Kraft, come si chiamano? Questi posti con lo sfortelletto dove tu prendevi le cose. Mangiava benissimo, il cibo americano, il sano, così. Però non amo il Würstel, cioè l'otto che non mi interessa. Americano ricordo, ecco, i cibi a casa dei ricchi, l'Indian Rice a casa di Ekstrom, che era il mio mercante, no? Però perché lui è molto di origine francese, così, così, no? Si beveva degli whisky stupendi, capite, tutte le ore del giorno, bourbon oppure scotch, no? E poi i veri collezionisti bevevano bottiglie di scotch senza alcuna etichetta, di puro malto, no? Bombarde, questi che sai, questi scotch che, come la Freud, i scotch delle isole del nord, delle cose, bombe così la mattina, cose che... Poi il cibo americano è piacevole, ma è un cibo americano lì a New York trovi tutti italiano.
Dei primi anni 60, quando
ti stavi tu. Andavi a mangiare da... C'è di là c'è un disegno di Ray Johnson, che ho conosciuto a New York, Ray Johnson. Sai che lui è stato una specie di Andy Warhol segreto che conoscevano solo pochi. Cioè, e siamo molto amati così a colpo sicuro. E fece questo disegno, una R, perché io se ero seduto dietro un manifesto che c'era una R, insomma una motivazione. Ma andavamo in un posto in cui si mangiavano delle sostanze, doveva essere un ristorante italiano e si mangiava
un ristorante
cose,
italiano a New York,
eh?
Un ristorante italiano a New York,
a New York, non mi ricordo come si chiamasse, era giù per Bauer, una cosa così. E allora uno di questi sostanze di cibo italiano che loro facevano si chiamava Voltolini Recanata,
che
sarebbero gli involtini con l'origano, non so. Però, insomma, io odio l'origano, non mi piace tanto. Fare questi voltolini recanata, il cibo italiano. Lo spaghetto, ecco, lo spaghetto newyorkese, più buono spaghetto del mondo. Questi che si chiamano, aspetta, ronzoni. Allora, pubblicità, no, che in macchina continuamente... Ronzoni sono buoni, erano squisiti,
sì.
Il miglior spaghetto mai mangiato in vita mia.
Davvero? A New
York? Lo spaghetto di grano duro puro, che non scuoce mai, no?
Però sarebbe una specie di cucina italiana dal sud, vero? Secondo tutti quanti, cioè praticamente tutti gli italiani a New York sono venuti dal sud, vero?
La pizza.
E poi la pizza, sì.
Quella è un'altra mia operazione politica importante, che a questo punto raccontiamo il cibo. Ho fatto un'operazione, si chiama Pizza Patria al pomodoro, ed è una pizza fatta a forma di Italia, con la Sardegna anche, e l'opera consiste in una grande stampa in cui c'è la placca del forno con la pizza, così. Poi manca un pezzo, poi ne manca un altro, poi non c'è più l'Italia, c'è soltanto la forma dell'Italia, era stata dedicata alla Democrazia Cristiana. Ma lì potrebbe era giusto anche per Berlusconi, si è proprio mangiato l'Italia materialmente, no? Solo che a Berlusconi non piace la pizza, lui piace, non so, mangia le pennette tricolori. Ma la pizza.
Per me è questa, sotto la milanese.
Ma ce la devo dire, aspetta, voglio far vedere dove sta.
L'avevi fatta anche di cornicciare, ti ricordi?
Sta qua dietro, aspetta. In quel gruppo dove sta. Ve lo voglio far vedere perché ci tengo tanto.
Ma Gianfranco, mai esposto. Io volevo fare una domanda.
Qui dietro, dove stanno appoggiati i quadri, quelli. Si può sfilare, c'è una. No, qua dietro nel cortile, amore, qua. No, qua dietro, qua. Lì c'è una cornicetta nera che si vede, la sfila è quella lì, mi pare.
Sì. No, invece ti volevo chiedere una cosa. Ti volevo chiedere una cosa. Dai racconti che ci fai non mi sembra che tu sia poi così particolarmente attratto dal cibo.
Per me.
No, però dal punto di vista diciamo di gusto,
io
così.
Vivo con Carla.
Però,
che
però a livello invece metaforico, anche nei tuoi lavori è il cibo, anche come materia, no? Come elemento è molto presente. Allora ti volevo chiedere che cosa rappresenta per te il cibo?
Beh, anzitutto il sapore dolce. Ho fatto quindi 24, 23 ore di interviste come voi state facendo, le ho fatte in Francia a tutti i personaggi più diversi del mondo, domandargli che cosa per loro era l'idea di sapore dolce.
Ah, sì.
Questo è diventato un film che si è perso perché è stato tutto girato con un nastro Sony, con il plumbi, con questi obiettivi che c'erano sensibili, tanto il bianco e nero era bellissimo, però questi nastri Sony dopo alcuni anni sono tutti incollati, si sono salvati soltanto le parti che avevo tirato fuori, cioè l'intervista con Lyotard, un pezzo di Guattari, David Cooper, Krosowski, e pezzetti che ho ritagliato per fargli omaggio a loro, sennò le altre 23 ore sono perse. Siamo intervistato questi pittori che lavoravano con lo zucchero, no? L'hai trovato?
Che bello!
Allora, dopo riprendo, eccolo qua.
Dopo faccio fotografie.
C'è una foto di questo?
No, hai messo la roba. No, no, va bene.
Abbiamo comunque fatta bene.
Una vera pizza, come la sono anche mangiata, diciamo la verità. Vedi com'era.
Ma che Sardegna si è?
Alla fine c'era rimasta solo la Repubblica del Nord, adesso quel pezzetto se l'è poi mangiato Bossi.
È vero, questo era l'unico.
La Padania, vedi, è rimasta, non ci ho pensato, ma guarda, è attuale.
E però qui è finita.
Dopo Bossi è rimasto solo questo, Berlusconi è rimasto solo questo.
E quindi insomma mi dicevi cioè, il significato del cibo per te?
Beh, il sapore era importante, sai. Io ho fatto un libro.
Questa ricerca da cosa nasceva? Da quale esigenza?
Anzitutto cioè, questo sapore del dolce dolcezza era nata dalle barbabietole dell'Agricola Cornelia, ce l'aveva fatto lo zucchero, era diventato il produttore di barbabietole, quindi tutte le cose, il grado di zucchero, la dolcezza era presente nei prodotti che faceva anche l'Agricola in qualche maniera, il latte soprattutto, queste cose qua. Però il sapore dolce l'intervista era nata dal fatto che tu avevo fatto un libro che ancora esiste, mai inedito, in una unica copia, in cui c'era dentro tutte le barzellette sul sapore dolce, le cose più buffe, le definizioni di vocabolario, da sfogliare. Allora io mettevo in mano questo libro, come tu fai adesso che c'hai il registratore, e facevo sfogliare questa cosa. E lui, l'intervistatore associava liberamente dicendo quello che gli veniva in mente. Jean-François Lyotard ha parlato per 2 ore in 2 posti diversi, una cosa formidabile, pensi a livello così. Poi ho Guattari che racconta i suoi sogni, David Cooper che racconta.
Sono state sbobinate queste interviste.
È stato sbobinato, non mai pubblicato. Questa roba sta.
C'è tutto
sbobinato, però non pubblicato.
No,
vedi. è un altro libro, un altro. No, aspetta un secondo. Questa parte iniziale, che è stata queste interviste con questi personaggi, che hanno detto, poi Guattari ha raccontato l'identità del suo sogno di un suo nonno morto con la marmellata, perché ha visto, insomma, un sogno molto buffo, perché lui ha visto da bambino questo nonno morto con dei giornali sulla faccia, un grande uomo così sul tavolo, aveva avuto vedere che suo nonno morto, e lei, quando ha visto i giornali, ha domandato perché aveva i giornali sulla faccia, e la nonna gli ha detto seppure a cause de mouche, per le mosche, per aiutare la zona. Allora lui aveva sognato, prima di questa mia intervista, che sapeva che era sul sapore dolce, aveva sognato barattoli di marmellata con sopra, e ha raccontato questo suo sogno, ma è bellissimo. Cooper ha raccontato un altro sogno, no, un episodio vero, no? E parlavamo della dolcezza, e Cooper è un personaggio pazzesco, sempre un barbone così, no? Era impressionante, lo psicanalista. E allora lui ha raccontato questo episodio del sottomarino dentro cui è morto una persona, uno di questi marinai, allora, e non potevano buttarlo in mare perché, non so, stavano andando a seppellirlo lì in terra, e questo cadavere stava nella cuscetta del sottomarino, e quello che è stato sotto mentre dormiva gli è caduto in bocca il succo del cadavere, e questo è impazzito, e quando il sommergibile è andato, si è buttato in mare, si è suscitato per il sapore del cadavere che aveva sentito in bocca. Racconti di questo tipo, così a digiuno la magia. Questo qua tutto registrato nelle cose che c'ho.
Se dovessi rispondere te al sapore dolce, che diresti? Se dovessi rispondere te alla domanda
che cos'è il sapore
dolce, che diresti?
Beh, una risposta cattiva, è quella, no cattiva, molto bella, di Jean-François Lyotard, che ha detto subito, il sapore zuccherini dei succhi vaginali. Ha beccato questa cosa. E la moglie era più sentita. No, era più sentita.
Ma per te? Uguale.
No, voglio dire una, sarebbe carino dire una cosa del genere.
Ma te che diresti? Oggi.
Metti che decida una cosa del genere, insomma, in presenza tua non mi pare simpatico.
Vabbè, me ne vado, posso andare di là un attimo? Posso andare un attimo nell'altra stanza?
Ah, un sapore primordiale, io ho fatto questa cosa per il discorso del latte della mamma, cioè. Invece, appunto, su Guattari c'è stata subito una lite, perché lui ha detto, sai com'era allora, il pensiero francese di quel momento lì era incarnato da in Italia, da, come si chiama, Bifo Verardi, no? Eroe della Radio Alice,
un po'. Quello però c'ha più anche, no?
Niente a che fare con questo, però nel portone dove io ho fatto questa intervista c'era scritto Bifo, res avec nous, no? Ha scritto probabilmente lui, non so, per erano molto auto
celebrativi.
Che è stato poi il gruppo bolognese degli indiani metropolitani, Radio Alice e tutto il resto.
Non mi è piaciuto.
Comunque il sapore dolce, posso domandarti anche a te che cos'è, certo, no, non ti ricorderai della Coca-Cola, era mangiato la prima cosa dolce, non so bene. Però non è il sapore che io preferisco, devo dire. Invecchiando diventi sempre più amante del sapore dolce, no? Però io invece ho un problema, che mi piace tutto quello che è salato, io non c'è niente il sapore dolce. Il sapore salato è per me primordiale, siccome questo tema era saveur savoir, no? Sapere sapore, e il mio sapore è il sapore salato, ancora adesso non mi piace niente il sapore dolce, però era tutto una cosa, tutto molto intellettuale, capito? Cioè,
ma tutto oggi
tutta perché... una cosa come la mia pittura, tu vedi la pittura, la gente guarda, non capisce niente, dice, appunto ricordo il primo commento di, come si chiamava, la proprietaria della galleria nazionale, la bella
la Bucarelli
andava dicendo che divertentissime le immaginette di Valuterio. Vaffanculo, era divertente di niente. Infatti io ho detto, guarda, l'ultimo quadro che l'ho trovato divertente l'ho fatto una volta che ero tentato di suicidarmi. Ho detto,
senti, tutt'oggi il cibo per te ha questo valore intellettuale oppure
guarda,
si è un po' scarnificato?
Vieni qua in questa strada, questa è la mia cucina. Io tutti i giorni cucino da solo. Quindi cosa cucino? Degli spaghetti fatti a pezzetti che cuocio in un brodo di dado. Poi sopra ci metto parmigiano reggiano di ottima qualità, dadi stupendi, perché non so se sei uno specialista del dado, io so tutto sui dadi, non contengono glutamato monosodico, sono a base di cipolla, poi faccio delle verdure e delle frutta con prodotto, tutte le frutte del mondo sono dentro lì dentro e mangio basta. Se bevo, bevo due dita di un buon vino bianco, della tita là che poi beviamo anche a casa. A casa poi invece non è che quando restiamo io e lei mangiamo un piatto solo, basta, poi andiamo a mangiare fuori. Poi ci sono i ragazzi, si fa una cucina per i ragazzi, che sua figlia è diventata vegetariana, quindi fa tutte queste cucinette sulle zucchine, tappezzettine, le cose.
Senti, invece
l'altro mangia solo la pasta asciutta.
Faccio un'altra domanda invece sempre sul cibo. Tu che insomma hai un bel po' di esperienza, no? Hai vissuto la guerra, eccetera. Come vedi che è cambiato il rapporto? Come senti cambiato il rapporto che la gente ha con il cibo oggi rispetto agli anni 50?
Male. Cafone.
E anche del gusto, non solo di come mangiano, ma anche del gusto, come percepisci un cambiamento, come...
Molto in ristorante, perché questi ristoranti che intorno spesso quando non voglio fare cucina là, ho fatto tardi, torno dalla fondazione, qualche volta poi si mangia anche benissimo, perché allora qualche volta ti mangio uno spezzatino, una cosa con la carne che in genere non mangio mai, no? La gente che vedi intorno mangia, non lo so come mangia, la robaccia comunque la mangiano tutti, sapori raffinati non li vedo, negli antipasti, ecco, vanno, si riempiono i piatti di 10 cose mescolate insieme, la cipolla con la patata, la cosa...
Pesce con la...
Pesce.
Comunque tu sei tradizionalista nel cibo, nel senso che oggi mangi quello che mangiavi quando avevi 10 anni, probabilmente.
Sì, credo che sì.
Cioè,
quando andiamo in Francia mangiamo...
Sei uno sperimentatore del sapore oppure... No.
No, quando il cibo deve essere, se si allontana una traccia di qualche sapore che non funziona, non lo mangio assolutamente. Ieri siamo andati con Lim, siamo andati a cena dal cinese, un altro cinese, no? E lì per esempio, lo stato decente, non costa niente, anzi non so se lo sai, quello sta a Via Cavour, in quattro abbiamo pagato 50 euro, costa pochissimo. E abbiamo mangiato, allora a un certo momento metti la Lim, conosce il mestiere, no? Mi ha portato una come si chiama la
soia,
non la salsa, il gusto salato, come lo chiama?
La soia.
Allora una cosa con la soia, ci metti un guscio sulla cosa, un'altra cosa, dice no, questa è la soia cinese per i ravioli così che c'è dentro l'aceto. C'era una traccia d'aceto, non si vede assolutamente tollerare, cioè, la soia ha un sapore molto preciso che mi piace moltissimo, è salato, cioè se è un sapore netto mi piace, odio il fegato, le cose sostanze così, però mangio la trippa è buonissima, la trippa tutta la roba col pecorino, insomma non faccio test, sono molto, molto normale. Non...
E le cucine romane in genere?
Mi piace, ma non la pagliata, il sindaco Alemanno, quello stronzo favoloso, il fascista che per far la pace con l'altra stronza fascista della Polverina ha fatto un pranzo a base di pagliata, capito? Ecco, la pagliata è giusto, tutti così se andiamo a fare la pagliata. Solo per questo non mangerò pagliata, mai mangiata, ma se vi trovo fino alla morte, anche in caso di morte e di fame. Alemanno, polverini. La polverini sembra proprio la donna delle pulizie, no? Non per essere
la
pulizia.
La capa delle donne.
Eh?
La capa delle donne.
La capa delle donne della pulizia.
Purtroppo io devo andare via
sì.
Proprio ora.
Senti,
però
devo fare solo delle foto,
possiamo
fare delle foto
durante il pranzo in
cucina.
Qualche giorno io sono, cioè, 5 minuti a piedi sono qui. Qualsiasi
puoi,
giorno.
Puoi venire di là in cucina
sì,
con
no.
Noi che ti facciamo
sì.
Delle
ma mi spiace per Fritz, Fritz
sì.
Aspettate.
No.
Vediamoci io e te parliamo solo di cose giuste.
Ma sì, con piacere, io sono qui 5 minuti.
Non gliene può fregare di meno tutto quello che italiano.
Il fatto di come il cibo si collega più alla storia, alla vita vissuta da una persona.
Ecco.
Quindi lui non ha potuto non parlare della guerra, di suo
ecco.
Padre,
e magari
alla
quello...
domanda del cibo.
Sì, 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 infatti. Quello magari
non
si può fare anche meglio a tavola,
sì,
tranquillo,
sì.
Mangiare così. Ma qualsiasi giorno.
Donatienne Aldonso François Marquis de Sade, soggetto della mia prossima mostra
ah, sì?
Nella galleria Mostriciattolo, la continuiamo.
E dico la notte.
Dove?
Dico la
notte.
Dico
la
notte.
Una cosa, che pubblico una lettera
no,
di...
Bella.
Di
Sade.
Perché sto dicendo? I belli tratti.
Allora, partiamo...
Però mi sa come se non sì.
Ma secondo me vorrei io ti posso dire una cosa, le conversazioni a meno che non ci sia accanto a lui un personaggio brillante è noioso, magari con un Ghezzi può funzionare perché mezz'ora con Ghezzi in macchina allora tagli il corpo.
Ma non c'è che gli ha proposto anche di fare un film con lui, e allora hanno detto che dopo ci mettiamo un pochino di pezzetti bonito di viva anche a me così, perché tante no, non tanto erano conversazioni piccole testimonianze di queste persone, questo non può fare,
no, però tu sai che dice allora è molto impegnativo la scelta proprio di realizzazione, fare dei documentari, va bene, iniziale.
Però se ne può fare tanto uno perché fa un altro mezzo. Poi
penso che comunque
Lorenzo, non voglio dire solo che possiamo mangiare, però la porta qua.
c'è altro da mangiare?
L'hai detto,
no, da mangiare non c'è niente.
No, va bene, era solo per... No, volevo vedere il disegno di Ray Johnson.